Il mondo alla radio.
Buon pomeriggio cari ascoltatori e benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Con me ci sono sempre Silvia Giovarrosa e Roberto Colangeli. Io sono Alessandro Guarasci. In questa seconda parte parliamo di Afghanistan perché la comunità internazionale ha promesso circa 12 miliardi di dollari in aiuti per l'Afghanistan nei prossimi 4 anni. Le donazioni però sono condizionate al rispetto dei diritti secondo quanto stabilito nei titubanti colloqui di pace con i talebani. Ecco, i donatori hanno promesso più di 3 miliardi di dollari per il primo anno del prossimo quadriennale, con impegni annuali che dovrebbero rimanere allo stesso livello anno su anno. Questo l'ha detto il ministro dello sviluppo finlandese, Ville Skinnari, che ha copresieduto la conferenza virtuale dei donatori organizzata dall'ONU. Il totale nei 4 anni dunque ammonterebbe a circa 12 miliardi di dollari, non è poco. Ecco, ma come stanno le cose sul terreno? Elvira Ragosta ha sentito Luca Lopresti, presidente di Pangea, una Onlus italiana presente in Afghanistan dal 2002 con operatori locali e che porta avanti progetti di sviluppo per donne e bambini.
Ricordare che esiste questa guerra, ricordare che esistono possibilità di pace per un paese che la merita, che sta tanto soffrendo, dove la popolazione civile muore ogni giorno, direi che è fondamentale.
Cosa significa donare e sostenere l'Afghanistan in questo momento?
Sostenere l'Afghanistan è sempre importante, non solo in questo momento. Il problema vero è che in questi anni i fondi per la popolazione sono arrivati, ma la percezione di questi fondi non si vede. Se consideriamo che solo a Kabul la maggior parte delle strade sono state asfaltate, ma non tutte, e le donazioni per esempio dei governi verso le scuole non esistono sostanzialmente, perché gli insegnanti non ricevono lo stipendio, perché le scuole pubbliche sono bloccate, funzionano solo le scuole private gestite per lo più da potenti afghani che riescono a sottrarre le donazioni internazionali, per cui in questo momento è sempre importante aiutare l'Afghanistan, perché è una popolazione che merita di essere aiutata, ma nello stesso tempo occorrerebbe fare veramente molta attenzione a come vengono spesi i soldi e a chi vengono destinati questi soldi.
Il pericolo del sedicente Stato Islamico resta incombente. Sabato un ennesimo attentato proprio nella capitale Kabul.
Il personale di Fondazione Pangea era vicinissimo dove sono caduti questi razzi, stavamo andando in uno dei nostri centri donna e per fortuna, insomma, nessuno di noi è rimasto vittima dell'attentato, nel quale però sono morte parecchie persone.
Ecco, che tipo di testimonianza ha ricevuto lei dall'Afghanistan?
C'è tanta paura, però devo dire che le ragazze di Pangea sono veramente coraggiose. Ancora ieri ci parlavamo, perché magari il progetto di Fondazione Pangea dovrà essere modificato per lavorare più in sicurezza. C'è tanta paura per il futuro, tanta incertezza, tanti attentati, tanti rapimenti, ma tanta voglia di costruire proprio in questo momento. Le donne e i bambini, che sono sempre gli anelli deboli, non possiamo permetterci come Fondazione Pangea di lasciarli soli.
Ecco, a proposito di donazioni e dell'importanza del donare e del sostenere il paese, come opera Pangea, cosa sta facendo in Afghanistan, dove è presente da anni?
Pangea è presente in Afghanistan dal 2002 con progetti di sviluppo ed empowerment per le donne. Questo vuol dire sviluppo ed empowerment per interi contesti sociali, per tutte le famiglie. Noi abbiamo scuole, asili, punti medici, corsi di formazione e soprattutto microcredito, sempre più importante in un paese che vede un'economia crollare e dove le microeconomie invece vanno sostenute, perché sono l'unica fonte per riuscire a far mangiare le persone in questo paese in questo momento.
Ecco, a proposito di questo, in una situazione di estrema fragilità che interessa un po' tutti gli aspetti del paese, le previsioni della Banca Mondiale in un recente rapporto sono nere riguardo all'economia dell'Afghanistan. Si prevede una contrazione di almeno il 5,5% quest'anno a causa dell'impatto della pandemia. Un paese che ha bisogno di pace che ha bisogno di aiuto, come può ricostruire la sua economia?
Partendo solo dal basso, cioè Pangea i grandi numeri non li guarda, ma guarda l'economia delle famiglie. Le famiglie sono alla fame. Nei mesi trascorsi della prima ondata di pandemia, anche i progetti di Pangea si erano modificati, addirittura facevamo distribuzione di pasti quotidiana alle persone più povere, e veramente fin tanto che abbiamo avuto soldi siamo riusciti a cucinare pasti. Ora finalmente torniamo a fare microcredito, perché le donne anche in quel periodo ci chiedevano proprio piccoli prestiti per poter attivarsi con attività che potessero dare sostegno alla famiglia. È verissimo, l'economia afghana precipita, i budget di Pangea per esempio sono fatti in euro per riuscire a dare stabilità economica e non in moneta locale, ma è veramente molto molto importante sostenere Pangea e le altre associazioni che lavorano sul territorio, perché siamo l'unica possibilità di vita in questo momento per la popolazione civile in Afghanistan.
Ci fa un esempio di una bella storia di microcredito che avete finanziato e che si regge ora sulle proprie spalle in Afghanistan?
Me ne avrei 65.000 di storie belle, tutte andate a buon fine, però io ricordo sempre la storia di Laila, un volto veramente segnato dalle difficoltà, una donna che abbiamo trovato nella totale indigenza, che ha preso un primo prestito per avere un carretto con dei legumi e degli ortaggi, che poi è diventato un negozio, che poi è diventata lei stessa una delle responsabili del nostro progetto, e ora la sua famiglia ha sviluppato benissimo, hanno una bellissima casa, anche la figlia lavora con Pangea e le altre figlie femmine, grazie al lavoro di Laila, vanno all'università.
E allora, la guerra in Afghanistan, iniziata nel 2001, ha fatto circa 300.000 morti, pensate, tra i civili. Il conflitto però non è mai stato così tragico e feroce come negli ultimi anni. Nonostante ciò, è stato fatto scivolare tra le cosiddette crisi dimenticate, ovvero quelle di cui non parla più nessuno. Nico Piro è un inviato del TG3 e ha realizzato un documentario dal titolo Un ospedale in guerra, sull'attività di emergency nel paese afghano.
In realtà è una doppia narrazione, o almeno il tentativo è quello, cercare di raccontare la guerra in Afghanistan che continua da 40 anni e continua l'ultimo capitolo di questa guerra, cioè quello, l'ultimo in ordine cronologico, che è quello occidentale, quello degli americani, cominciato il 7 ottobre del 2001 dopo l'attacco alle Torri Gemelle con l'invasione dell'Afghanistan. Raccontare questa guerra vista dal versante delle vittime, quindi con il punto di vista delle vittime, e poi con il punto di vista di chi queste vittime le aiuta, perché all'ospedale di emergenza a Kabul, che quindi io in qualche modo ho trasformato in un osservatorio della guerra, che purtroppo è, perché le sue corsie sono piene di feriti da arma da fuoco, da esplosioni, da autobomba, da mine. L'ospedale di emergency è gestito da personale internazionale, maggioranza italiano, e sono persone che rinunciano a volte per 6 mesi, altre volte per un anno, a volte per molto di più, alla carriera, alla famiglia, alla vita comoda in Italia, per portare il loro aiuto a migliaia e migliaia di chilometri di distanza.
Ecco Nico Piro, l'amministrazione USA ha annunciato un ridimensionamento delle proprie truppe in loco. A questo punto, secondo te, che cosa potrebbe cambiare sul terreno?
Ma io cito una frase che mi ha detto Malalai Gioia, attivista afghana per i diritti civili, ormai un anno e mezzo fa, cioè quando la trattativa di pace fra talebani e governo americano è entrata nel vivo, ovvero che la pace corre il rischio di essere peggiore della guerra. Sostanzialmente Trump puntava a chiudere un accordo di pace con i talebani per riportare a casa tutte le truppe entro il 3 novembre, cioè entro il voto delle presidenziali americane. Non si è riuscito, ha siglato una pace che è tra America e talebani, ma non è una pace tra talebani e il governo di Kabul, quindi è una pace che serve sostanzialmente agli statunitensi a ridimensionare le spese di una guerra lunga, e aveva anche uno scopo di propaganda per il presidente Trump. Quindi si aprono scenari di una nuova guerra civile, ma soprattutto di un nuovo esodo verso l'Europa, perché poi a fuggire sarà la parte migliore del paese, quelli che in questi anni si sono battuti per la difesa della libertà di stampa, per i diritti delle donne, per il diritto al voto e alla democrazia, per il progresso e lo sviluppo della società afghana. E anche per questo è importante occuparsi di crisi dimenticate, crisi lontane, perché sono sempre cose che all'impressione non ci riguardano. In realtà poi queste crisi dimenticate e lontane hanno sempre un effetto su di noi.
E allora ci spostiamo dall'Afghanistan e andiamo in Palestina. Pensate che in seguito al diffondersi del coronavirus un lockdown è stato imposto da oggi in Cisgiordania nei 2 giorni di weekend. Dall'inizio della pandemia, secondo il Ministero della Sanità di Ramallah, tra i palestinesi sono stati registrati oltre 91.000 casi positivi, 61.000 dei quali in Cisgiordania, 17.000 a Gaza e 13.000 a Gerusalemme. Dobbiamo dire che allora domenica 29 novembre, dunque la prossima giornata, è la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, e ad Assisi, città di pace, ci sarà una conferenza ospitata dalla comunità Pro Civitate Cristiane con il patrocinio della città d'Assisi. Ecco, questa conferenza è stata promossa da un ampio arco di reti, piattaforme, associazioni e sindacati rappresentativi della solidarietà. società italiana. Tra gli organizzatori c'è anche Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento europeo e fondatrice di Assopace Palestina. Buon pomeriggio Morgantini.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Grazie per essere con noi. Senta, allora, onorevole, diciamo, lei tra l'altro ha un'esperienza in Europa molto forte. Quali possibilità ci sono da questa conferenza? Può davvero, diciamo, in qualche modo essere un seme per far ripartire il dialogo tra israeliani e palestinesi e soprattutto portare la pace in quella regione?
Io spero davvero che possa essere un seme per fare in modo che lo Stato di Palestina venga riconosciuto dal nostro governo e dall'Unione Europea. Già sono 138 su 193 gli Stati membri delle Nazioni Unite, oltre al Vaticano, che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina. Questo secondo me è un passo straordinariamente importante per dire ad Israele che non può permettersi di continuare a violare la legislazione internazionale, che non può continuare ad annettersi territorio, a prendere terra in quello che dovrebbe essere lo Stato di Palestina riconosciuto da tutta la comunità internazionale, tranne ovviamente dall'ultima amministrazione nordamericana con Trump, che ha calpestato il diritto internazionale e come un grande monarca ha deciso che Israele può continuare a costruire insediamenti illegali all'interno dei territori occupati.
Ecco, bisognerà, onorevole, però bisognerà che anche in sostanza una parte dei palestinesi rinunci al terrorismo, nel senso che il dialogo in questo caso va esercitato da entrambe le parti.
No, ma in questo caso io credo che questo è già negli atti, nel senso che è fondamentale, certo, che non ci sia violenza né da una parte né dall'altra, ma il problema è riferirsi per noi alla legalità internazionale e cercare di costruire ponti con quegli israeliani che si rifiutano di accettare che lo Stato di Israele continui ad occupare da più 50 anni un altro popolo e continuamente a fare operazioni di colonizzazione. Per questo in questa nostra conferenza ci sono voci israeliane autorevoli come quello che è già stato lo speaker della Knesset, un ambasciatore israeliano del Sudafrica che però da anni anche lui si batte affinché ci sia riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Israele c'è, è stato riconosciuto alle Nazioni Unite fin dal 1948, dobbiamo fare in modo che sia riconosciuto lo Stato di Palestina, proprio per fare quello che diceva lei, cioè riuscire a fare in modo che quei due popoli possano coesistere in pace, in confini sicuri e in sicurezza. E soprattutto che i palestinesi possano finalmente essere liberi sulla loro terra.
Senta,
ovviamente.
Certo. Quanto hanno inciso gli embargo sulla popolazione palestinese, secondo lei?
Sulla
popolazione palestinese, quanto hanno inciso gli embargo, i vari embargo che sono stati fatti, secondo lei?
Gaza, che certo, sono circa 2 milioni di persone, dal 2007 praticamente c'è una chiusura totale, quasi totale, della striscia di Gaza e ci sono 2 milioni di persone che, come dicono i rapporti delle Nazioni Unite, sono prigionieri a cielo aperto e tra l'altro con situazioni disperate, con l'acqua che è completamente ormai polluted, che è piena di, no, con l'acqua che non c'è, la luce che non c'è, il lavoro che non c'è, non riescono a commerciare più con nessuno perché le frontiere sono chiuse da parte di Israele. Questo embargo è costato miliardi alla popolazione palestinese, adesso con il Covid è ancora peggiore, ma anche nella Cisgiordania, dove continuano la crescita delle colonie, i palestinesi non sono liberi di commerciare liberamente perché appunto tutto deve passare attraverso il controllo israeliano i costi per i palestinesi sono enormi, perché un camion, per esempio, che trasporta merci nel porto di Tel Aviv o di Haifa non riesce a passare se non cambiando a un altro mezzo di trasporto che deve essere israeliano, quindi costi altissimi per i palestinesi, per il commercio. Non c'è né libertà di movimento per le persone e neppure libertà di movimento per le merci nei territori occupati palestinesi.
Senta, chi parteciperà a questa conferenza di domenica e soprattutto come è nata l'idea?
L'idea è nata all'interno della rete Pace e Disarmo, che ha proposto in realtà agli sindacati, ai tre sindacati, CGIL, CISL e UIL, e poi anche a diverse associazioni, l'idea che sia importante agire anche noi come società civile per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E parteciperanno veramente molte organizzazioni italiane, da Libera ai tre sindacati, alle ACLI, all'AMPI, a Pax Christi, al Giorgio Lapira di Firenze, soprattutto la cittadella di Assisi, che proprio simbolicamente abbiamo voluto farla ad Assisi perché è la città della pace, perché quello che auspichiamo e che vorremmo è appunto la pace, la coesistenza tra i due popoli, però una pace giusta che veda affermato il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. Gli israeliani che parteciperanno saranno Avraham Burg, appunto il già scritto della Knesset, Alon Liel, ex ambasciatore del Sudafrica per la Palestina, Yasser Abedrabbo, che è stato un dirigente politico estremamente importante ma è indipendente, Anan Ashrawi, che è stata anche portavoce delle trattative a Madrid, e poi ci saranno ovviamente i rappresentanti delle tre religioni, un rabbino, un imam e un prete cristiano, che non è però una conferenza di dialogo, è una conferenza dove il dialogo viene, ma è una conferenza che afferma i diritti, il diritto ad essere riconosciuti dello Stato di Palestina. E poi ci saranno e parleranno, per esempio, i tre segretari generali della CGIL e i rappresentanti di tutte le organizzazioni. Quindi è un momento estremamente importante proprio anche per noi, per crescere insieme, per lanciare poi successivamente la campagna anche in Europa.
Certamente, per lanciare, diciamo noi, aggiungiamo una nuova era di pace in Palestina. Onorevole Morgantini, io la ringrazio molto per essere stata con noi. Facciamo davvero un augurio che questa conferenza poi porti a dei frutti concreti. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi tutti.
Allora, io con questa diciamo puntata sulla Palestina, con questa analisi su quanto succederà domenica 29 novembre ad Assisi, chiudo questa seconda parte del Mondo alla Radio, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana. Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Buona giornata, ragazzi.
In blu notizie.